Alleluia. Sono venute delle cose in mente. E volevo leggere con voi dalla lettera agli Ebrei. Qualche giorno fa ho fatto anche un video su questo, martedì scorso ero a Palermo e ho pranzato assieme ad un caro amico, fratello amico, che ha da poco inaugurato, io ritengo che sia uno dei locali, una delle gelaterie più belle d'Europa. Giro un pochettino, qualcuno ne ho vista onestamente e devo dire che è uno spettacolo. E mi ricordo che l'anno scorso, a novembre appunto, eravamo insieme nel ritiro di a Roccella, a novembre, abbiamo fatto Infuocati per Dio a Roccella, e loro erano presenti, lui e sua moglie, e io non sapevo quali erano i loro obiettivi commerciali, imprenditoriali, ma il Signore mi diede una parola per loro, ed era una parola che parlava proprio di espansione nel loro campo, a livello economico e a livello commerciale, a livello imprenditoriale. Era una parola di grande incoraggiamento, cioè di fare dei passi particolari di fede, insomma, Dio gli avrebbe mostrato certe cose. Ora, io non sapevo che loro già avevano iniziato dei lavori nella loro attività, ma erano indecisi se fare il passo grosso. E convinti da parte di Dio da questa parola e sentendo anche loro chiaramente pace nel cuore, a gennaio chiusero l'attività e per quasi 4 mesi, 3 mesi e mezzo abbondanti, l'attività rimase chiusa, un'attività famosissima nel paesino di Bagheria. È presente questa gelateria da più di 20 anni, e io mi ricordo nel 94-95 quando andavo in questa gelateria dicevo che sarebbe bello se questa gelateria fosse di credenti. E 23 anni dopo mi sono ritrovato là, e quando arrivammo là c'era tutto il paese di Bagheria all'inaugurazione, una cosa impressionante, c'erano decine di migliaia di persone davanti ad un locale che dovevano entrare semplicemente per vederlo, ci hanno offerto un buffet, c'era per uno spazio grande, è una gelateria che è stata poi trasformata in pizzeria, in ristorante, bed and breakfast, una cosa enorme. Ma la cosa che mi ha colpito tanto è che non la cerimonia, ma mentre eravamo lì, mi ricordo che noi siamo entrati da una porta dal retro assieme ad altri ragazzi, assieme a Marco, assieme agli altri ragazzi di Palermo, e mentre aspettavamo che uscisse proprio il titolare, perché c'erano migliaia di persone, c'era questo monitor fuori dalla struttura, agganciato proprio alla struttura, e che faceva vedere tutte le fasi della lavorazione, tutte le fasi della ristrutturazione di questo locale. Hanno speso veramente tanti soldi, veramente tanti. Ed era impressionante, come sapete, le telecamere che fanno vedere velocemente gli operai, no? Vedere come è stato tutto letteralmente buttato a terra e ricostruito. E in tutto questo video si vedeva tutto il processo di trasformazione, di realizzazione. Ma mi ricordo io che nei mesi, durante i lavori, durante la ristrutturazione, praticamente se tu passavi dalla strada c'era un telo bianco, delle transenne con dei teli bianchi, bellissime, molto eleganti, e non si vedeva assolutamente niente. E tutti si chiedevano, ma quando apre? Ma quando apre? Dopo il primo mese, ma quando apre? Secondo mese, ma quando apre? Terzo mese, ma quando è che apre? Anche perché la concorrenza gli stava facendo un gran lavoro, gli stava rubando, insomma, prendendo tutti i clienti. E l'altro giorno, martedì, quando ero là e stavamo parlando e lui mi stava raccontando un pochettino dei lavori, è stato come un flash che ho fatto un salto indietro di più di un mese, dove mi ricordavo che passavo da quella strada e vedevo quei teli bianchi, e poi ad un certo punto, il giorno dell'inaugurazione, era una cosa spettacolare, quando non ho levato quei teli è stata una sorpresa per tutti, perché lo hanno abbellito, l'hanno fatto diventare veramente un'opera d'arte del paese. Ed è semplicemente bello passare da quella strada per vedere questo posto, per vedere questa gelateria. E subito ho pensato a quello che vedevo nel video, a quello che vedevo dalla strada. Quando ero nella strada e quando le migliaia di persone passavano per la strada, nessuno poteva immaginare cosa c'era dietro quei teli. E lì mi è venuto in mente un concetto bellissimo che viene espresso nella scrittura, dell'Iddio invisibile. E vorrei leggere qualcosa qua in Ebrei 11. Ebrei 11 versetto, leggiamo dal verso 23. Per fede Mosè, quando nacque, fu nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché essi videro che il bambino era bello e non temettero l'ira del re, l'ordine del re. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. E mentre ragionavo su questo, ho pensato quante volte vediamo Dio operare e fare qualcosa di straordinario all'improvviso. All'improvviso noi vediamo che le cose possono cambiare, possono rivoltarsi. La Bibbia dice che Dio, che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, no? Sono chiamati secondo il suo proponimento. A volte quando Dio fa un'opera, quando Dio fa un miracolo, quando c'è qualcosa di eclatante, ci rendiamo conto delle cose che prima era bianco, ora è nero, prima era nero, ora è bianco, prima c'era, ora non c'è. Queste cose, quando scompare un tumore, quando si aprono gli occhi a qualcuno, quando arriva la provvidenza, un versamento all'ultimo momento, prima non c'era, ora c'è, oppure prima ancora c'era quel problema e poi scompare. E quante volte ci scoraggiamo quando non riusciamo a vedere le cose e non ci rendiamo conto che dietro quel telo bianco Dio sta lavorando per noi. Possiamo non vedere quello che abbiamo davanti, ma non ci rendiamo conto che dietro, nel mondo dell'invisibile, Dio sta lavorando a nostro favore. Dio sta lavorando per coloro che amano Lui. Dio sta lavorando per coloro che sono chiamati secondo il suo proponimento. Dio lavora per tutti coloro che lo amano. Dio lavora anche per coloro che non lo amano. Dio lavora a favore dell'umanità. E non ci rendiamo conto di questo. Dice qua al versetto 27, per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse. Vorrei parlarvi di questo. Rimanere fermo come se vedesse. Guardate in Prima Corinzi, o Seconda Corinzi, Seconda Corinzi, il capitolo 4.
Capitolo?
4, Seconda Corinzi 4, dal versetto 16, dice così. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, dillo alla persona accanto a te, è solo per un momento. È solo per un
momento.
Produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono solo sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. La parola di stasera è semplicemente un incoraggiamento a rimanere fermi vedendo l'invisibile. Come si fa? Come si fa? Bella parola. Però nei fatti come si fa? Come si fa a rimanere fermi? Una delle cose che ci fa rimanere fermi, la cosa che più di ogni altra cosa ci fa rimanere fermi, è sapere quali sono le promesse di Dio nella nostra vita. Se Dio ci dà delle promesse, se Dio ci fa delle promesse, queste sono ciò che ci permettono di rimanere fermi nel momento della distretta, nel momento in cui siamo in battaglia, nel momento in cui noi non riusciamo a vedere le cose. Guardate un attimo quello che dice Paolo a Timoteo, perché questo è un grande incoraggiamento per noi. In Seconda Timoteo, Paolo dice una cosa veramente molto forte a Timoteo. Scusate, prima Timoteo, stasera mi confondo tra prima e seconda. Prima Timoteo, capitolo 1, versetto 18. Pensate un attimo che Timoteo era un ragazzo, era un giovane, non era anziano, era molto scoraggiato, stava vivendo un momento molto difficile. Non era sposato, aveva un carico spirituale non indifferente, era un apostolo, lavorava nel team apostolico di Paolo e aveva la responsabilità di centinaia di migliaia di persone. Non era un tizio così. Era un tipo che aveva un peso sulle spalle, un carico non indifferente. Ora, chi ha questi carichi non è migliore di chi non ce li ha. Quindi ognuno di noi pensi alla propria vita, perché ognuno di noi ha un carico che porta da parte di Dio. Quindi noi non siamo valutati in base al carico, ok? Ma in base alla nostra risposta a quello che Dio ci dà. Ed è importante, ognuno di noi ha delle promesse nella propria vita, ognuno di noi ha una responsabilità, ognuno di noi che ha conosciuto Dio in maniera personale ha una responsabilità nella propria vita. Tutti quanti noi siamo chiamati a testimoniare, a parlare di Lui, a portare il messaggio della buona notizia alle persone, a essere di testimonianza, a cercare di fare di tutto per poter portare amore, non la propria perfezione, ma l'amore di Cristo alle persone. La gente non gli interessa se tu sei perfetto, la gente gli interessa se tu gli dai amore. Questo è molto importante. Il versetto 18, ti affido questo incarico, figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu conduca in virtù di esse un buon combattimento. Paolo sta dicendo a Timoteo, c'è solo un modo come tu puoi veramente combattere il buon combattimento della fede, ed è quello di essere pienamente cosciente delle promesse di Dio nella tua vita. Solo se sei cosciente delle promesse di Dio nella tua vita, questo ti darà la forza di lottare e di combattere. Io ti affido questo incarico in virtù delle profezie, le promesse. Ma in virtù delle profezie, io ti affido l'incarico, ma tu devi combattere. Perché se Dio ha iniziato un'opera buona in te, Lui la porta a compimento. Amen? Dio non ti prende in giro, Lui non ti dice bugie, Lui non ti illude. Se Lui ti dice una cosa, Lui la fa. E quindi se ci sono delle promesse nella tua vita, Lui ha già visto anche oltre, ha già visto i tuoi scoraggiamenti, ha già visto i momenti in cui vorrei abbandonare, i momenti in cui fallirai, i momenti in cui cadrai, i momenti in cui sarai in alto, ti sentirai intoccabile. Dio ha già visto ogni cosa, ma in virtù di quelle promesse tu combatti. Rimanere fermo, fermo, dice di Mosè, rimase fermo. Lasciò l'Egitto e rimase fermo. Perché? Perché Dio gli aveva promesso la terra promessa. Perché Dio gli aveva promesso la liberazione. Perché Dio gli aveva promesso che avrebbe fatto segni e prodigi. Perché Dio gli ha promesso che avrebbe tirato fuori un popolo da quella situazione. E che Lui sarebbe stato colui che conduceva questo popolo. E Lui doveva rimanere fermo in virtù delle promesse. Ed è per fede che noi possiamo fare. La fede è certezza di cose che si spera. E guarda qua cosa dice qua nel secondo libro dei re. C'è un episodio bellissimo. Secondo re, C'è un episodio bellissimo del profeta Eliseo. Vediamo se lo trova. Oh. Dove si trova? Eccolo qua. Secondo Re, capitolo 6. I Siri cercano di uccidere il profeta Eliseo, perché era uno che praticamente vedeva le cose prima che accadevano. E siccome loro volevano fare del male a Israele, Eliseo gli mandava, prima che i Siri attaccassero, Eliseo gli diceva: guarda che i Siri stanno attaccando. Lui vedeva le cose in maniera soprannaturale. E guardate qua cosa succede. Arrivato a un certo punto, il versetto 15, secondo Re, capitolo 6, versetto 15. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì. Ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse: oh, cosa faremo, mio signore? Ed Eliseo rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Alleluia. Poi Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. E l'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide, ed ecco il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco tutto intorno ad Eliseo. E come i Siri scendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: ti prego, colpisci questa gente di cecità. Ed egli li accecò secondo la parola di Eliseo. Il nostro problema non è che Dio non opera, il nostro problema è che noi non riusciamo a vederlo. E l'unico problema che noi abbiamo non è quello di non vedere i miracoli, di non realizzarli. L'unico problema è che noi non riusciamo a vederli prima. Se noi riuscissimo a vedere prima quello che sta per accadere, la nostra vita sarebbe diversa, è vero o no? Il nostro problema è che non vediamo. Il nostro problema fondamentale non è che non abbiamo le benedizioni, ma non riusciamo a vederle. Non è che Dio non opera il nostro favore, noi non riusciamo a vedere Dio all'opera nella nostra vita. Guardate cosa dice qua Paolo agli Efesini. Paolo prega e dice così al versetto 17: io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate. Non è affinché riceviate, affinché sappiate. Il nostro problema è un problema di vista. Dio opera, ma noi non riusciamo a vederlo. E a volte quello che vediamo è all'ultimo momento. Siamo scoraggiati, parliamo male, scoraggiamo anche altri attorno a noi, eccetera, eccetera. Poi Dio opera e cosa facciamo? Signore, perdonami, Signore, perché tu lo sai che io sono fatto di carne, eccetera, eccetera. Non abbiamo giustificazione per determinati atteggiamenti che abbiamo, perché noi lo sappiamo che Dio è fedele. Amen. Noi lo sappiamo che Lui è il nostro Padre. Noi lo sappiamo che Lui non ci abbandonerà mai. Ma il nostro problema è che a volte siamo troppo ciechi e non riusciamo a vedere. Guardate l'ultimo versetto, Ebrei capitolo 11. Paolo prega per gli Efesini e dice: io prego che gli occhi del vostro intendimento siano aperti, siano illuminati affinché sappiate. Cioè Paolo sta dicendo: voi dovete sapere quello che avete. Voi dovete sapere, tu devi sapere che Dio opera a favore di tua moglie. Non dobbiamo sapere che Dio opera a nostro favore e che Lui non sta con le mani in mano in un qualche parte del cielo a guardare noi e a muovere di tanto in tanto qualche pedina. No, Lui è pienamente coinvolto con la nostra vita ed è per fede che noi possiamo rimanere fermi come vedendo colui che è invisibile. Non lo vediamo, ma sappiamo che dietro quel velo, dietro quel telo, dietro quelle transenne, ci sono dei lavori in corso per la nostra vita. Alleluia. Signore, ma quando? Ma quando? Ma quando? Dio dice al momento giusto arriverà. Al momento giusto arriverà. Al momento giusto arriverà. Signore, ma cosa facciamo ora? Siamo circondati. Coloro che sono con noi sono di più di coloro che sono contro di noi. Ma qua non mi rannudo. Signore, aprigli gli occhi e fagli vedere. E colui che apre gli occhi è colui anche che li chiude gli occhi. Ebrei capitolo 11, guardate qui, versetto 3. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, del comando di Dio, del rema di Dio, della dichiarazione di Dio. Sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Queste parole, questa espressione è, credo, una delle più forti espressioni che ci parlano della fede. Lui sta dicendo questo. Noi crediamo che Dio ha creato ogni cosa, ma dobbiamo comprendere questo, che quello che oggi noi tocchiamo, prima non c'era. Tutto ciò che noi vediamo, tutto ciò che tocchiamo, tutto ciò che noi realizziamo dal punto di vista dei nostri cinque sensi, venne tutto da cose che non esistevano. Tutto è partito dal nulla. E ciò che le ha create è stata la dichiarazione di Dio. Sia la luce, e la luce fu. Sia la terra, e la terra fu. Sia il firmamento, siano le erbe, siano gli animali, sia l'uomo, e la cosa fu. Tutto ciò, le cose che si vedono, non vennero all'esistenza da cose apparenti. Cioè, tutto ciò che noi vediamo, che realizziamo oggi con i nostri cinque sensi, non sono venuti da qualcosa che già esisteva. La fede realizza le cose da un mondo invisibile. Il fatto che non lo vedi, ascolta, il fatto che non lo vedi non significa che non sia reale. Perché Dio non si vede, ma è più reale di noi. Amen. Il fatto che non si vede non significa che non sia tangibile. Perché dal nulla Dio ha creato ogni cosa. Allora la nostra fede non è nelle cose, la nostra fede non è nella fede, la nostra fede è in colui che dal nulla può creare qualunque cosa. Questo è il modo come ha operato Dio, ed è per fede che noi intendiamo che i mondi sono stati creati, sono stati formati attraverso la parola che è uscita dalla bocca di Dio. Ma cosa c'era prima di quella parola? Nulla. Allora può la fede creare qualcosa? Può la parola di Dio, la dichiarazione di Dio creare qualcosa che non c'è? Ed è questo che ci porta ad un livello superiore. Perché i miracoli non sono il frutto della abilità di qualcuno o della santità di qualcuno. A te, oh Signore, ti rispugni perché tu prei sempre, Asor. Non è così. A te il Signore fa i miracoli perché tu vai sempre in comunità, fratello. No, non è così. Non è così. I miracoli sono la manifestazione dell'amore di Dio per l'umanità, per tutta l'umanità. Ma se noi ci concentriamo e noi cominciamo a credere realmente nel cuore di Dio e nella sua natura, nel fatto che la sua grazia si prende cura di noi, che attraverso la sua grazia possiamo vedere prodigi, miracoli, cose potenti, cose straordinarie, noi possiamo aumentare il numero del soprannaturale. Marco 6, Gesù va a Nazareth, dice la Bibbia, e non riuscì a fare lì molte opere potenti, tranne che guarire pochi infermi, dice la Bibbia. Perché? Perché lui si meravigliava della loro incredulità. E invece dove c'era fede, i miracoli erano, come si dice, attinghite. Perché? Perché non dipende da Dio. Perché non dipende da Dio. Molto spesso noi impediamo i miracoli nella nostra vita perché ci lamentiamo e non ce ne rendiamo conto. Dalla nostra bocca esce l'indicibile. Oh Signore, se scudauri mia, a che ci campo a fare, maledetto nonno che fece sta cosa. E dalla nostra bocca esce il fango. Ora, Dio non ci giudica per questo, ma il problema è un altro. Noi non riusciamo a realizzare cose soprannaturali nella nostra vita proprio a causa di questo. Invece di confessare le promesse di Dio, dichiarare la sua benignità, la sua potenza, il suo amore nelle nostre vite, in modo tale che i miracoli arrivano a valanga, noi impediamo a volte a Dio di operare e cerchiamo di, e roviniamo a volte l'operato di Dio. Noi andiamo dietro quei veli, li strappiamo per dire, e diciamo a Dio: ma che stai facendo? Magari vediamo là ancora le cose, i lavori in corso, e diciamo: vedi che ancora non hai fatto niente? E ce la prendiamo con Dio, mentre Dio sta lavorando per la nostra vita. E voglio incoraggiare ognuno di voi, quelli che ci seguono da casa, a rimanere fermi, come dice qui in Ebrei 11, versetto 27, rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Ora la Bibbia dice che Mosè parlava con Dio. Dice Mosè parlava con Dio, Dio parlava con Mosè come un uomo parla con il suo amico. Mosè non vide mai Dio realmente. La Bibbia dice nessuno ha mai visto Dio, solo Gesù ha visto Dio e ce l'ha fatto conoscere. Mosè aveva una percezione meravigliosa però di Dio, della sua presenza, della sua voce. Ha un rapporto straordinario, ha fatto quello che ha fatto proprio per questo motivo, non perché aveva un ministero, ma perché aveva un rapporto personale con Dio straordinario e meraviglioso, ed è riuscito ad andare avanti e non si è scoraggiato, anche se ci sono momenti in cui voleva pure morire, Mosè. Ma il problema fondamentale nella nostra vita è che quando noi non vediamo Dio operare, allora cominciamo a operare noi. Quando non vediamo più Dio all'opera, allora vogliamo intervenire noi. Vogliamo aiutare Dio, dai. Ci eravamo una mano, Signore. Magari ha bisogno. Ora, ci sono delle cose che noi dobbiamo fare, non c'è dubbio. Però il soprannaturale, quella è una caratteristica di Dio. Quella è un lavoro che solo Dio può fare nella nostra vita. Rimani fermo, come vedendo colui che è invisibile, perché anche se non lo vedi non significa che non sta operando. Anche se non vedi dei risultati ora, alla fine in fondo tu sai che veramente Dio ha iniziato qualcosa e Dio la sta portando a compimento nella tua vita. A volte diciamo Dio, noi cantiamo Dio farà una via, no? Noi lo cantiamo questo e non ci rendiamo conto che già la via è pronta, ma noi non la vediamo. La via è pronta e noi non la vediamo. Leggevo una testimonianza oggi incredibile di come Dio, e lo dico, per me è Dio che si è servito di un cane per proteggere una bambina. Ora, in che modo? In una maniera molto strana. Questo cane e questa bambina sono cresciuti insieme. Questo cane è un Doberman alto. Per alcuni può essere pericoloso, non è un problema. Ma arrivato a un certo punto, la bambina comincia a gridare, la mamma era in casa, la bambina stava giocando nel giardino con il cane. La bambina lancia un grido, la bambina di 6 anni, e ritorna a casa azzannata. Ritorna a casa sanguinante. La prima cosa che la madre vede è che la bambina è stata morsa dal cane. E la prima cosa è cercare di curare la bambina immediatamente. Ma subito dopo bisogna prendersi cura del cane. Che un cane che azzanna una bambina è un problema. Ma quando la madre arriva nel giardino, scopre una cosa scioccante. Scopre il cane a terra, quasi morto, è un serpente velenoso che stava cercando di andare, che andava via. Praticamente il cane, spiega poi la madre, avvertiva, abbaiava la bambina, alla bambina, per dirle di andarsene, perché stava arrivando il serpente. E la bambina si arrabbiava con il cane. E il cane, vedendo arrivare il serpente, morde la bambina in modo tale che la bambina scappa a casa. E il serpente aggredisce il cane. E il cane è stato salvato all'ultimo momento grazie ad un antidoto. È stato preso all'ultimo. E hanno fatto una statua al cane, chiaramente. Ma è una storia per descrivere che a volte noi non comprendiamo come vanno le cose. E addirittura ce la possiamo anche prendere con Dio, perché ci ha dato un morso. Scusate l'associazione, non voglio minimamente associare Dio a un cane, ci mancherebbe altro. Ma a volte Dio fa cose nella nostra vita per dire, fatta una camanata, ci penso io. E noi siamo sempre là invece a cercare di risolvere le situazioni, e Dio dice, ci penso io, ma dimmi. E noi siamo là invece a fare danno. Rimani fermo, come vedendo colui che è invisibile. Fidati di papà, fidati di colui che ti ama, fidati di colui che sa le cose molto più di te. L'altro giorno stavamo andando a Bisceglie per fare una missione, mettiamo il tom-tom e non ci rendiamo conto che questo tom-tom alla fine ci fa fare un giro mostruoso. Cioè, dovevamo andare di là e il tom-tom ci faceva salire e allungare di più di un'ora. E io, ma chi è impazzito questo tom-tom? Addirittura ho sbagliato, sai, perché io mi fidavo, quindi appena mi diceva, addirittura mi sono fermato, siamo ritornati indietro, abbiamo preso la strada che noi sapevamo. Appena imbocchiamo sta strada,
siamo rimasti bloccati,
praticamente, perché c'era il Giro d'Italia. E praticamente chiudevano le strade a quasi 100 km prima. Fidati di Dio se ti dice di prendere una strada e non un'altra, quella che conosci sempre. Fidati di Dio quando ti dice di andare contro le tue, contro la l'esperienza che hai. Dice, ma io già so come si fa questa cosa, so che strada prendere. Se Dio ti dice di andare per un'altra strada, lui ha la vista lunga e dall'alto vede se quella strada è bloccata e vede se quella strada è libera. E lui ti dice già prima, prendi quella strada. Ah beh, sa che sta pensando il Signore a sto momento, ma vado di qua dove ho sempre preso. E poi incappi e il Giro d'Italia l'abbiamo fatto noi, in realtà, perché facciamo un giro praticamente, siamo arrivati non so dopo quanto tempo, e purtroppo è così, purtroppo è così. Rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Ora, ognuno di noi ha delle risposte che deve ricevere da parte di Dio, ok? Ognuno di noi. Ognuno di noi forse sta penando per qualcosa o non sta capendo come Dio opera. Voglio pregare insieme a voi questa sera, non che Dio operi. Vedete, anche in questo a volte noi sbagliamo. Signore, ma falla qualche cosa. Chiaro che faccio cose prima che tu nascissi. E il problema non è se Dio opera o non opera, il problema è che noi non vediamo, non riusciamo a vedere dietro quei pannelli, dietro quei teli. Ci sono operai, ci sono angeli che stanno lavorando a nostro favore, mandati a, dice, a servire coloro che devono ereditare la vita eterna. E invece noi pensiamo che Dio non è più interessato a noi. Mentre Dio è interessato a noi. Preghiamo per questo, dai. Dio è interessato a noi. Quindi la preghiera che faremo è, come dice Paolo agli Efesini, apri i nostri occhi. Amen. Ci sono delle risposte che stai aspettando? Non me lo chiedo, ho fatto solo la risposta. Ognuno di noi sta aspettando delle risposte, è vero o no? Ognuno di noi sta aspettando delle risposte. Ma il problema non è se Dio opera o se Dio non opera. Il problema è che noi non riusciamo a vedere come Dio opera, in che modo Dio opera. Ma che sta succedendo dietro quei pannelli, dietro quei teli? A te che ti interessa? Tanto Dio si prende cura di te.
Amen.
E arriverà il giorno in cui tutti vedranno il miracolo di Dio nella tua vita. Arriverà il momento in cui quei teli cadranno, quelle transenne saranno levate e tutti vedranno che Dio è stato fedele con te. Amen. Io non so quando, non so in che modo, io non so come tu farai, non so di chi ti servirai, non so quando, non so dove, non so con chi, ma una cosa io lo so, che tu lo fai. Tu lo fai. Perché tu sei fedele, tu sei mio padre. Amen.
Amen.
E ci sono a volte, Dio ci dà delle promesse e a volte sembra che tutto vada esattamente al contrario di quello che Dio ci ha promesso. E Mosè, classico, vai con questo potere, vai da Faraone e digli lascia andare il mio popolo. Sì, romani. Sappiamo tutti la storia. Dio dà una parola e su quella parola ci sono mille problemi. E noi pensiamo, era meglio che il Signore non mi parlava allora. Perché se Dio ha deciso di fare qualcosa di straordinario nella tua vita? Il problema è solo uno. Vuoi combattere per quello che Dio ti ha detto sì o no? A volte la battaglia più grande è il non lottare. A volte la battaglia più grande è rimanere fermi. A volte la battaglia più grande è io so che potrei distruggere quelle persone. Ma la battaglia più grande è rimanere fermi e lasciare la giustizia di Dio operare. Io so che quella situazione la potrei risolvere, basta che faccia una telefonata. Rimani fermo, lascia che sia Dio operare. Ma c'ho quella situazione, i soldi li potrei chiedere, li potrei procurare in questa maniera. Rimani fermo e lascia che sia Dio operare. Se Dio te l'ha promesso, arriva. Se l'hai ascoltato male da Dio, c'è un principio fondamentale. Quando io mi prendo le cose, io devo essere disposto a perderle in qualunque momento. Perché così come io le ho prese, qualcuno le potrà prendere da me. Ma se è Dio che mi ha dato quella cosa, nessuno me la potrà prendere. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Dio è fedele. Preghiamo che il Signore veramente possa aprire i nostri occhi. Si può dire così? Ci sono dei miracoli pronti in dispensa per te? Sono dei miracoli impacchettati, pronti per esserti consegnati? Ok? Quello che dobbiamo fare semplicemente è, prima, lascia operare Dio. Lascia operare Dio. Non avere fretta e lascia che sia Lui a fare. Se Lui ti ha parlato, Lui si prenderà la responsabilità di questo. Secondo, dobbiamo chiedere a Dio di aprire i nostri occhi. Amen? Alleluia. Anche se io non riesco a vedere quello che sta succedendo attorno a me, magari posso vedere come è Dio. I miei occhi si aprono e mi fanno vedere che il cuore di Dio è un cuore pieno di misericordia, che il cuore del Padre è un cuore pieno di grazia. Forse non capisco quello che Lui sta facendo o come Lui sta operando, però io conosco Lui, io conosco mio padre e so che mio padre non mi tradirà mai. Amen?
Amen.
A volte mi arrabbio con Lui, poi dico, però io so che tu poi mi sorprendi e mi sciocchi, all'ultimo momento tu mi lasci così senza parole, mi lasci senza fiato, allora voglio fidarmi. Padre, grazie con tutto il cuore. Dai, se c'è qualcuno che sente di pregare in questo modo, qualcuno che prega in questa maniera, alleluia, dal profondo del cuore, dai, con semplicità. Sono anche dei fratelli a casa che stanno pregando insieme a noi. Tutto è compiuto, tutto è compiuto, tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Corrabacaia da Zoro Corolovo, Shoto Corolo, Shoto Corolo. Ondere le chiere, black e stere che era la basciata, che era la basciata. Sete che era. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della grazia tua, Signore. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della grazia tua, Signore. Presenza, riesco a capire ogni cosa che tutto è compiuto, non posso più aggiungere niente al tuo per questo. Apri i miei occhi, fammi vedere e fammi vedere le meraviglie della grazia tua, Signore. Chiediamo questo stasera a Dio. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti in questo giorno per come tu operi nelle nostre vite. E vogliamo benedirti con tutto il cuore per come tu aprirai i nostri occhi, Padre. Noi te lo chiediamo stasera, apri i nostri occhi affinché possiamo vedere le meraviglie che tu hai preparato per noi. Apri i nostri occhi, Padre, per farci comprendere tutte le cose meravigliose, straordinarie che tu hai preparato per noi. Padre, nel nome di Gesù, vogliamo chiedere che tu apri i nostri occhi lì dove non riusciamo a vedere, lì dove non riusciamo a capire, lì dove non riusciamo a, Signore, a comprendere come tu stai lavorando. Padre, nel nome di Gesù, è vero, noi riusciamo, vogliamo rimanere fermi, rimanendo fermi, Signore, come vedendo colui che è invisibile. Ma ti chiediamo, Padre, di darci la tua rivelazione per comprendere come tu stai operando, in che modo, attraverso chi, Padre. Ma al di là di questo, Padre, la nostra vita rimane ferma, sapendo che se anche non riusciamo a capire, noi possiamo vedere te, conoscere il tuo cuore, vedere la tua natura, sapere che quando tu inizi un'opera buona in noi, tu la porti a compimento, che tu non lasci i tuoi figli, che tu non li abbandoni, che tu ci prendi per la mano destra e sussurri al nostro cuore, non temere, io sono con te, che nessun'arma fabbricata contro di noi avrà successo. E ti ringraziamo, Padre, per la potenza, per la forza della fede che ci permettono di realizzare miracoli e cose straordinarie nella nostra vita. Noi per questo stasera ti diamo tutta la lode, tutto il ringraziamento, tutta l'adorazione, Padre, solo a te ed esclusivamente a te, nel nome di Gesù, Padre. Alleluia. Vogliamo un attimo, prima di concludere, pregare gli uni per gli altri. Io so che abbiamo delle cose per le quali dobbiamo pregare gli uni per gli altri, quindi io faccio, mentre continuo a cantare, preghiamo gli uni per gli altri, magari facendo anche delle coppie di preghiera, ok? L'uno di fronte all'altro. Eh? Che ne pensate? Dai, abbiamo bisogno di incoraggiarci gli uni con gli altri. Dai, preghiamo. Scegliti qualcuno tu. Marco. E tu? No, allora non
dire.
Ah, ok, va bene, dai. L'importante è che si preghi. Dai. Thank you. nell'angoscia dell'anima mia io ho gridato a te e tu sei venuto e mi hai tirato su delle tenebre che erano attorno a me. Tu sei venuto e hai acceso la tua luce nel mio cuore. Il nemico che mi aveva circondato e pensato di distruggermi non lo vedrò mai più. Nessun'arma che è stata sue, io mi arrenderò.